Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Nel fondo di un'alcova, sotto un bianco lenzuolo che la ricopriva disegnandone la forma del corpo, giaceva la morta. Più spaventosa ancora gli occhi di Morrel, dopo la rivelazione segreta di cui il caso lo aveva reso partecipe. Di fianco al letto, in ginocchio, con la testa sprofondata nei cuscini di una larga poltrona, Valentin, tremante e singhiozzante, teneva al di sopra della testa che non si vedeva le mani giunte irrigidite. Morrel emise un sospiro, mormorò un nome, e il volto bagnato dalle lacrime e impietrito sopra il velluto della poltrona si sollevò e si volse verso di lui. Valentin lo vide e non manifestò alcuna meraviglia. Non vi sono più emozioni intermedie per un cuore gonfio di supremo dolore. Morrel le tese la mano. Valentin, per giustificarsi di non essersi presentata all'appuntamento, gli indicò il cadavere che giaceva sotto il lenzuolo funebre e ricominciò a singhiozzare. Né l'uno né l'altra osavano parlare in quella camera. Esitavano a rompere il silenzio che sembrava imposto dalla morte, presente in qualche angolo, con il dito sulle labbra. Finalmente Valentin osò parlare per prima. «Amico», disse, «come mai siete qui? Ahimè, vi direi, siate il benvenuto se non fosse stata la morte ad aprirvi la porta di questa casa». «Valentin», disse Morrel con voce tremante e con le mani giunte, «ero là dalle 8:30. Non vi vedevo venire. Fui preso dall'inquietudine, ho scalato il muro, sono penetrato nel giardino. Allora ho sentito delle voci che parlavano della disgrazia». «Quali voci?» domandò Valentin. Morrel fremette perché gli tornava alla mente tutta la conversazione fra il dottore e Villefort, e attraverso il lenzuolo gli pareva di vedere quelle braccia contorte, quel collo irrigidito, quelle labbra violacee. «Le voci dei vostri domestici», disse, «mi hanno rivelato tutto». «Ma venir fin qui è lo stesso che perderci, amico mio», disse Valentin senza collera e senza spavento. «Perdonatemi», rispose Morrel con il medesimo tono. «Mi ritiro». «No», disse Valentin. «Venite». «E dove?» domandò Maximilien. «Da mio nonno». «Pensateci bene, Valentin. Vi penso. E da lungo tempo. Non ho più che questo amico al mondo, ed entrambi abbiamo bisogno di lui. Venite». Valentin attraversò il corridoio e discese una piccola scala che conduceva dal signor Noirtier. Morrel la seguiva in punta di piedi. Lei entrò per prima. Noirtier, ancora seduto sulla sua poltrona, attento al più piccolo rumore, informato dal vecchio servitore di tutto ciò che accadeva, fissò gli occhi ansiosi all'entrata della camera. Vide Valentin e il suo sguardo brillò. C'era nel portamento, nell'atteggiamento della ragazza, qualcosa di grave e di solenne che sorprese il vecchio. Il suo sguardo, da brillante, divenne interrogativo. «Caro nonno», disse lei a bassa voce, «ascoltami bene. Tu sai che la buona nonna di Saint-Méran è morta un'ora fa e che adesso, eccetto te, non ho più alcuno che mi ami in questo mondo?» Un'espressione di infinita tenerezza passò negli occhi del vecchio. «È dunque a te solo, non è vero, che io devo confidare tutti i miei dispiaceri e le mie speranze?» Il paralitico fece segno di sì. Valentin prese Maximilien per mano. «Allora», disse lei, «guarda bene questo signore». Il vecchio fissò il suo sguardo scrutatore e leggermente meravigliato su Morrel. «È il signor Maximilien Morrel», disse lei, «il figlio di quell'onesto armatore di Marsiglia di cui avrai senza dubbio sentito parlare». «Sì», fece il vecchio. «È un nome irreprensibile, che Maximilien sta per rendere glorioso, perché a 30 anni è capitano degli spai e ufficiale della Legion d'Onore». E il vecchio fece segno di ricordarsene. «Ebbene, caro nonno», disse Valentin mettendosi in ginocchio e mostrando Maximilien con una mano. «Io l'amo e non sarò che sua. E se mi costringeranno a sposare un altro, mi lascerò morire o mi ucciderò». Noirtier aspettava seduto nella sua poltrona. Entrate le tre persone che aspettava, guardò la porta che fu subito chiusa dal suo cameriere. Villefort si avvicinò a Noirtier. «Ecco il signor Franz d'Épinay», gli disse. «Lo avete fatto chiamare, ed egli è disponibile ad ascoltare i vostri desideri». Noirtier rispose con uno sguardo che fece scorrere un brivido per le vene di Villefort. Con l'occhio fece segno a Valentin di accostarsi e poi diresse il suo sguardo verso un armadio dimenticato da molti anni e che si credeva non racchiudesse che delle cartacce inutili. «Volete che apra l'armadio?» domandò Valentin. «Sì», indicò il vecchio. «Devo aprire il cassetto?» «Sì». Valentin obbedì e, aperto il cassetto, apparve un plico di carte legate con un nastro nero. «È questo che volete, nonno?» «Sì». «A chi volete che siano date queste carte?» Il vecchio fece un segno per indicare Franz d'Épinay che, attonito, si fece avanti dicendo: «Signore, quale uso volete che io faccia di questo plico?» «Che voi certo lo conserviate sigillato come si trova», disse Villefort. «No, no», fece segno prontamente Noirtier. «Desiderate forse che il signore lo legga?» domandò Valentin. «Sì», rispose il vecchio. Franz dissigillò il plico e nella camera si fece un gran silenzio quando egli cominciò a leggere. Estratto dei processi verbali di una seduta del circolo bonapartista di Rue Saint-Jacques, tenutasi il 5 febbraio 1815. Franz si fermò. «Il 5 febbraio 1815? È il giorno in cui mio padre venne assassinato!» Valentin e Villefort rimasero muti. Solo l'occhio del vecchio disse chiaramente: «Continuate». Franz riprese: «I sottoscritti Louis-Jacques Beaurepaire, luogotenente colonnello d'artiglieria, Étienne Duchampy, generale di brigata, e Claude Le Charpal, direttore delle acque e delle foreste, nel timore che un giorno uno dei protagonisti dei fatti che qui seguono si trovi ingiustamente accusato di omicidio, dichiarano che il 4 febbraio 1815 giunse una lettera dall'Isola d'Elba, che raccomandava alla benevolenza e alla fiducia dei membri del circolo bonapartista il generale Flavien de Casnel, il quale, avendo servito l'imperatore dal 1804 al 1815, era certamente devoto alla sua causa, malgrado il titolo di barone che Luigi XVIII aveva aggiunto alla sua terra d'Épinay. I membri del circolo, avvisati dell'individuo che doveva essere presentato quella sera, erano presenti al gran completo». Franz si interruppe. «Mio padre era realista. Non c'era bisogno di interrogarlo sulle sue opinioni, perché erano note». «Leggete», indicò l'occhio del vecchio. Franz continuò la lettura dei verbali, che davano conto dell'interrogatorio a cui i bonapartisti avevano sottoposto Flavien d'Épinay in preda ad una crescente emozione. La voce gli si ruppe, mentre leggeva le parole che il presidente del circolo rivolgeva a suo padre. «Signore, siete un uomo troppo serio e assennato per non comprendere le conseguenze della situazione in cui ci troviamo, gli uni di fronte agli altri, e la vostra stessa franchezza ci detta le condizioni che dobbiamo proporvi. Dovete dunque giurare di non rivelare nulla di quanto avete visto e udito». «Io non giurerò», disse il generale. «Allora, signore, voi morirete», rispose tranquillamente il presidente. Quando Franz ebbe terminato la lettura, così terribile per un figlio. Quando Valentin, pallida per l'emozione, ebbe asciugato una lacrima, quando Villefort, tremante e rannicchiato in un angolo, ebbe tentato di scongiurare l'uragano con sguardi supplichevoli diretti al vecchio implacabile. «Signore», disse d'Épinay a Noirtier, «poiché voi conoscete questa terribile storia in tutti i suoi particolari, poiché l'avete fatta firmare da persone d'onore, poiché sembrate interessarvi a me, quantunque la vostra premura non si sia ancora rivelata che per mezzo del dolore, non rifiutatemi un ultimo desiderio. Ditemi il nome del presidente del circolo, che io conosca finalmente chi ha ucciso il mio povero padre». Villefort cercò, come smarrito, la maniglia della porta. Valentin, che aveva compreso prima di tutti la risposta del vecchio e che spesso aveva osservato sull'avambraccio del nonno le cicatrici di due colpi di spada, indietreggiò ad un passo.
«In nome del cielo, signorina!»
disse Franz rivolgendosi alla sua fidanzata.
«Unitevi a me, che io sappia il nome di quell'uomo che mi ha reso orfano a 2 anni!»
Valentin restò immobile e muta. «Ascoltatemi, signore!» disse Villefort. «Credetemi, non prolungate questa orribile scena. I nomi del resto sono stati nascosti ad arte. Mio padre stesso non conosce il nome di questo presidente, e se anche lo conoscesse non potrebbe dirlo. I nomi propri non si trovano nel dizionario».
«Oh, sventura!» gridò Franz. «La sola speranza che mi ha sostenuto in tutta questa lettura, e che mi ha dato la forza di giungere sino alla fine, era di conoscere almeno il nome di colui che ha ucciso mio padre, signore!»
esclamò volgendosi a Noirtier.
«In nome del cielo, fate tutto ciò che potete, provate, ve ne supplico, a indicarmi o a farmi comprendere!»
«Sì», fece cenno Noirtier.
«Oh, signorina, signorina!»
gridò Franz.
«Vostro nonno ha fatto segno che vuole indicarmi quest'uomo! Aiutatemi! Voi lo capite? Datemi il vostro aiuto!»
Noirtier guardò il dizionario. Franz lo prese con un tremito convulso e pronunciò successivamente le lettere dell'alfabeto fino alla vocale I. A questa lettera il vecchio fece segno di sì.
«I», ripeté Franz.
Il dito del giovane scorse sulle parole, ma ogni parola Noirtier faceva un segno negativo. Valentin nascondeva la testa fra le mani. Finalmente Franz giunse al pronome «io».
«Sì», fece il vecchio. «Voi!»
gridò Franz, e gli si drizzarono i capelli sulla testa.
«Voi, signor Noirtier! Siete voi che avete ucciso mio padre!»
«Sì», replicò Noirtier, fissando sul giovane uno sguardo maestoso. Franz cadde senza forza su una poltrona. Villefort aprì la porta e fuggì, perché gli era venuta la tentazione di soffocare quel barlume di vita che ancora restava nel corpo del terribile vecchio. Franz era uscito dalla camera di Noirtier così tremante e smarrito che Valentin stessa ne aveva avuto compassione. Villefort, che aveva articolato solo alcune parole senza senso ed era poi sfuggito nel suo studio, ricevette 2 ore dopo il seguente scritto. «Dopo la rivelazione di questa mattina, il signor Noirtier di Villefort non potrà supporre che un'unione sia possibile fra la sua famiglia e quella del signor Franz d'Épinay. Intanto Valentin, felice e spaventata ad un tempo, dopo aver abbracciato e ringraziato il vecchio che aveva in tal modo spezzato con un sol colpo la catena che lei ormai considerava indissolubile, aveva chiesto il permesso di ritirarsi nella sua camera. Ma una volta uscita, infilò una porticina e corse nel giardino ad attendere la visita di Maximilien Morrel. Frattanto, la signora di Villefort era salita dal signor Noirtier. «Signore», gli disse, «non ho bisogno di dirvi che il matrimonio di Valentin è rotto, poiché tale rottura fu decisa qui». Noirtier rimase impassibile. «Quello che non sapete, signore», continuò la signora di Villefort, «è che io sono sempre stata contraria a questo matrimonio». che sarebbe avvenuto mio malgrado. Noirtier guardò la nuora come chi aspetta una spiegazione. Ora vengo a pregarvi, signore, come la sola che ne abbia diritto, perché sono la sola a cui non frutterà niente. Vengo a pregarvi di rendere la vostra eredità a vostra nipote Valentin. Gli occhi di Noirtier rimasero un istante incerti. Cercavano evidentemente i motivi di quel comportamento e non li potevano trovare. Posso sperare, signore, che le vostre intenzioni siano in armonia con le preghiere che vi faccio?
Sì, fece cenno Noirtier.
In tal caso, signore, io mi ritiro, riconoscente e felice nello stesso tempo, disse la signora di Villefort. Il giorno dopo, Noirtier fece venire il notaio. Fu stracciato il testamento, ne fu fatto un secondo, nel quale lasciava tutte le sue sostanze a Valentin, a condizione che non la separassero da lui. Alcune persone calcolarono che la signorina di Villefort avrebbe un giorno potuto godere di una rendita di 300.000 lire annue. Montecristo entrò nel salotto di casa Danglars e abbracciò tutta la scena con uno sguardo. Vicino alla baronessa e quasi stesa sopra una poltroncina stava Eugénie e in piedi Andrea Cavalcanti, vestito di nero come un eroe di Goethe, con scarpe di vernice e calze di seta bianca a giorno. Il giovane passava una mano molto bianca e ben curata fra i suoi capelli biondi, facendo scintillare un diamante che, malgrado i consigli del conte di Montecristo, il vanitoso giovane non aveva potuto resistere al desiderio di infilare al dito mignolo. Quel gesto era accompagnato da sguardi infuocati e profondi sospiri indirizzati alla signorina Danglars, che appariva sempre la stessa, vale a dire bella, fredda e motteggiatrice. Non le sfuggiva un sospiro o uno sguardo di Andrea, ma si sarebbe detto che scivolassero sulla corazza di Minerva, corazza che, secondo alcuni filosofi, ricopre qualche volta il petto di Saffo. Eugénie salutò freddamente il conte e approfittò dell'inizio della conversazione per ritirarsi nel suo studio, da dove presto uscirono due voci allegre e scherzose, miste ai primi accordi di un piano, che rivelarono a Montecristo come la signorina preferisse alla sua e a quella di Cavalcanti la compagnia della signorina Louise d'Armilly, sua maestra di canto. Il banchiere non tardò a comparire. Il suo primo sguardo fu per Montecristo, è vero, ma il secondo fu per Andrea. «Queste signorine non vi hanno forse invitato a cantare con loro?» domandò Danglars ad Andrea. «Ahimè no, signore», rispose Andrea con un sospiro ancora più profondo degli altri. Danglars si avvicinò alla porta di comunicazione e l'aprì. Allora si videro le due giovani donne sedute sulla medesima seggiola davanti al pianoforte. Suonavano ciascuna con una mano, esercizio al quale si erano abituate per capriccio e nel quale erano diventate sorprendentemente abili. «Ebbene», domandò il banchiere a sua figlia, «siamo dunque esclusi noi?» E condusse il giovane nella saletta, e fosse caso o arte, la porta fu spinta dietro ad Andrea, in modo che dal luogo dove erano seduti Montecristo e la baronessa non si potesse vedere nulla. Poco dopo, il conte udì la voce di Andrea che cantava, con l'accompagnamento del piano, una canzone corsa. Mentre il conte ascoltava, sorridendo, quella canzone che gli faceva dimenticare Andrea per ricordargli Benedetto, la signora Danglars vantava a Montecristo la forza d'animo di suo marito, che anche quella mattina aveva perso 300.000 o 400.000 franchi in un fallimento di Milano. E difatti l'elogio era ben meritato, perché se il conte non lo avesse saputo dalla baronessa, o forse tramite uno di quei mezzi di cui disponeva per sapere tutto, il volto del barone non ne avrebbe fornito il più piccolo indizio. «Bene», pensò Montecristo, «è già arrivato al punto di dover tenere nascoste le perdite. Un mese fa se ne vantava». In quel momento rientrò Danglars, solo. «Ebbene», disse la baronessa, «lasciate il signor Cavalcanti con vostra figlia?» «E la signorina d'Armigli?» soggiunse il banchiere. Poi, volgendosi a Montecristo, «Che giovane cortese, vero, signor Conte, è il principe Cavalcanti?»
«Ma è veramente principe?»
«Ah, io non posso garantirlo», disse Montecristo. «Mi fu presentato suo padre come marchese. Egli sarà conte. Ma io credo che egli stesso non dia grande importanza a questo titolo».
«Perché?»
disse il banchiere. «Se è un principe, ha torto di non vantarsene. A ciascuno ciò che gli spetta. Io non amo chi rinnega la propria origine». «Ah, voi siete un vero democratico», disse Montecristo sorridendo.
«Ma vedete a che cosa vi esponete», disse la baronessa. «Se per caso venisse il signor di Morcerf, troverebbe il signor Cavalcanti in una stanza dove lui, il fidanzato de Genie, non ha mai avuto il permesso di entrare».
«Fate bene a dire per caso», riprese il banchiere, «poiché in verità lo si vede tanto di rado che si può proprio dire che è il caso che ce lo conduce». «Il signor Visconte Albert de Morcerf», annunciò il cameriere, e Albert entrò. Era molto spigliato e allegro. Salutò la baronessa con rispetto, Danglars con familiarità, Montecristo con affetto. Poi, rivolgendosi alla baronessa, «Volete permettermi, signora, di chiedervi come sta la signorina Danglars?»
«Benissimo, signore», rispose prontamente Danglars. «In questo momento sta eseguendo della musica nel suo salutino in compagnia del signor Cavalcanti». Albert conservò la sua aria calma e indifferente. Forse provava internamente un po' di dispetto, ma sentiva lo sguardo di Montecristo fisso su di lui.
«Il signor Cavalcanti ha una bellissima voce da tenore», disse. «E la signorina Genie è un magnifico soprano, senza contare che suona stupendamente il pianoforte».
«Il fatto è», disse Danglars, «che vanno perfettamente d'accordo».
«Così», soggiunse sperando di spingere le cose al punto che desiderava, «il principe e mia figlia ieri hanno raccolto l'ammirazione generale. Non c'eravate ieri, signor di Morcerf?»
«Quale principe?» domandò Albert.
«Il principe Cavalcanti», rispose Danglars, che si ostinava sempre a voler dare quel titolo al giovane.
«Oh, scusate», disse Albert.
«Ignoravo che fosse principe». «E così il principe Cavalcanti ha cantato ieri con la signorina Eugenie. Sarà stata una cosa da destare entusiasmo, e mi dispiace vivamente di non averli uditi».
Poi, dopo un breve silenzio, come se niente fosse, aggiunse:
«Mi sarà permesso di presentare i miei omaggi alla signorina Danglars?»
«Oh, aspettate, aspettate, ve ne supplico», disse il banchiere fermando il giovane.
«Udite la deliziosa cavatina. Meravigliosa. Sta per finire. Un solo secondo.
Ah, benissimo, bravo, bravi, brava!»
E il banchiere si mise ad applaudire con frenesia. «Infatti», disse Albert,
«è impossibile esprimere meglio del principe Cavalcanti la musica del proprio paese. Avete detto principe, è vero? Beh, d'altra parte, se non è principe lo sarà, in Italia cosa facile. Ma per tornare ai nostri adorabili cantanti, dovreste farci un piacere, signor Danglars. senza dir loro che vi è qui un estraneo. Dovreste pregare la signorina Danglars e il signor Cavalcanti di cominciare un altro pezzo. È una cosa così deliziosa, godere la musica a un po' di distanza, nella penombra, senza essere visti, senza vedere e di conseguenza senza disturbare i cantanti.
Danglars questa volta fu sconcertato dalla flemma del giovane e, preso Montecristo in disparte,
«Conte», disse, «che ve ne pare del nostro innamorato?»
«Diavolo, mi sembra un po' freddo, non c'è dubbio. Ma che volete?
Vi siete impegnato?»
«Senza dubbio, mi sono impegnato, ma a dare mia figlia a un uomo che l'ami, e non a un uomo che non l'ama affatto. Guardatelo là, freddo come marmo, orgoglioso come suo padre. Fosse ricco, almeno. Avesse la fortuna dei Cavalcanti, insomma, si potrebbe passarci sopra. In fede mia, non ho ancora consultato mia figlia, ma se lei avesse buon senso...
Orsù, non vi scaldate la testa.
Un mese fa questo matrimonio vi pareva un eccellente affare. Ma come ben capirete, io sono dolentissimo. Fu in casa mia che voi avete incontrato questo giovane Cavalcanti, che io non conosco. Ve lo ripeto.
Lo conosco io, disse Danglars. E basta così.
Voi lo conoscete?
Avete dunque preso informazioni sul suo conto?
Domandò Montecristo.
E c'è bisogno di questo. Non si conosce subito, a prima vista, con chi si ha a che fare. Prima di tutto è ricco.
Non lo assicuro. È un giovane distinto. Fece a sua volta Montecristo.
Conosce la musica.
Tutti gli italiani la conoscono. Vedete, conte, siete ingiusto con questo giovane.
Ebbene,
sì, lo confesso. Vedo con dispiacere, conoscendo i vostri impegni con i Morcerf, che venga a mettersi in mezzo, abusando della sua fortuna.
Danglars si mise a ridere.
Oh, 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 come siete puritano! Esclamò.
Ma questo avviene tutti i giorni nel mondo.